Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 06, live Astronautica Studios di Milano, 20 di ottobre. Qui sono Michael Sacchi e qui con me invece c'è Paolo.
Dalla High Bay One degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
E invece dallo studio remoto di Erve c'è cioè il presidente dell'associazione ISA, il nostro Marco Zambianchi, che si sbraccia e saluta.
Buonasera a tutti amici in studio e all'ascolto e perché no anche in chat.
E invece da Erve, il nostro enciclopedico giornalistico, che mi fa segno di no col dito perché ogni volta lo lusingo ma mi diverte questa cosa, Luigi Morielli.
Sì, vabbè, sono da Carmagnola, non da Erve, comunque va benissimo,
oh,
ciao a tutti.
Non ce la faccio più, non ce la faccio più, ragazzi.
Ma Luigi Morielli, ce la puoi fare.
Dobbiamo fare un software che consente di fare quegli strani effetti speciali che la mano passa qui, Luigi, noi ci in chat, attraverso il bordino bianco delle nostre... Ciao, Luigi.
E mi zittisce. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, è dove potete leggere le news dalla sua voce, mentre invece il resto delle news, che più o meno utilizziamo per aggiornare noi stessi e poi condividere con voi nel nostro podcast le notizie, vengono da astronautinews.it, ovvero il posto dove il lavoro dei nostri articolisti di forumastronautico.it ha la sua massima espressione e celebrazione. Abbiamo avuto qualche novità da questo punto di vista, magari ce le illustra Marco, che ha fatto il webmaster part time questa settimana, full time ormai conoscendolo. Allora, sfumiamo con la sigla. Ciao a tutti ragazzi, comunque non ci siamo sentiti molto questa settimana, neanche sul forum, quindi sono contento di vedervi, ciao ciao ciao. Anche la nostra chat, che abbiamo già salutato ampiamente nel pre-show. Vediamo un po' che cosa ci riserva questa puntata. Allora, innanzitutto, siccome stiamo parlando di podcasting, il panorama del podcasting italiano ha una stella, ha uno dei podcast più popolari, che è Digitalia, e così per una serie di motivi ci troviamo sempre a farci complimenti. Nella stagione scorsa eravamo anche sovrapposti come giornata, trasmettevamo nello stesso momento. Allora salutiamo gli amici di Digitalia che nell'ultimo episodio, anzi nel penultimo perché l'ultimo non l'ho ancora ascoltato, ci hanno riservato un saluto, quindi noi come al solito
ricambiamo volentieri
e raccomandiamo di andare su www.digitalia.fm se volete un podcast che parla di tecnologia e si rivolge a quelli che loro chiamano i digitaliani, quindi una tipologia di ascoltatori particolarmente sensibile alle problematiche e agli argomenti della tecnologia, tecnologia consumer ma non solo. Digitalia.fm, veramente una garanzia del dottor Franco Solerio e compagni. Marco, vuoi dire qualcosa tu che conosci bene il podcast?
Ma allora, innanzitutto che il mondo del podcasting è vario e vi consente di creare un palinsesto tutto personalizzato che potete caricare sui vostri dispositivi semplicemente in grado di riprodurre file MP3. Attraverso poi eventualmente un software come un aggregatore, io penso di poter dare per scontato cosa sia, ma altrimenti date un'occhiata a Wikipedia che ve ne spiega le potenzialità, potete abbonarvi e scaricare gratuitamente in maniera del tutto automatica sia Astronauticast sia Digitalia, ma così come moltissimi altri podcast che sono i più confacenti agli interessi di ciascuno. Naturalmente ce ne sono vari e soprattutto penso siano la maggioranza di tipologia musicale, ma anche diciamo a livello nerd e tecnologico. Oltre a Digitalia consiglio anche Tecnica Arcana di Carlo Becchi, che in questo momento è in trasferta in Lettonia, dove dovrebbe restare per molto tempo. Anche lui proveniente, ha fatto parte fino a un paio di puntate fa della squadra di Digitalia, e Franco Solerio, che insieme a Carlo Becchi e al professor Massimo De Santo dell'Università di Salerno hanno creato un sito che raccoglie tutti questi podcast esistenti nel panorama italiano, che si chiama gunp.it, sì. gunp.it dove potete andare e scoprire quali e quanti podcast in lingua italiana esistono. Fa un po' da motore di, da portale, da motore di ricerca per i podcast. E siccome o per un motivo o per un altro, io e Michael, per esempio, siamo due tra i produttori esecutivi di Digitalia, nel senso che ogni mese diamo un contributo fisso alla, alla trasmissione, abbiamo insomma sottoscritto un abbonamento. Per un motivo o per un altro veniamo sempre citati, solo che i nostri numeri, sono convinto, sono molto diversi. Noi siamo un podcast da
c'è
100
un fattore 10.
E cosa.
C'è un fattore 10, credo, anzi esatto, qualcosa sì, di più, un fattore
20. Qualche cosa ascoltatori a settimana, loro fanno almeno 10 volte tanto, anche perché il loro argomento è senz'altro più diffuso, ma sono anche bravissimi.
Quindi noi siamo un poco cast.
Sì.
Ma io sono poco cast da una vita, però non posso raccontare qui i dettagli scabrosi della mia esistenza.
Sempre parlando di podcast, comunque adesso il podcast è nato come qualcosa che si scaricava nell'iPod, da qui il nome, oppure dal lettore MP3, però ha dato comunque vita a una... ha dato un po' la linfa che serviva per lo sviluppo di questo tipo di trasmissioni many to many, sono... la produzione che arriva dal basso, che arriva dalle persone comuni, un utente non è più soltanto un produttore, ma anche un consumatore, ma anche un produttore. E una di queste espressioni, anche se proveniente dal mondo ben più tradizionale del giornalismo, come la CNN, era il podcast di il videocast di Miles O'Brien, che si appoggiava al sito Space Flight Now, si chiamava This Week in Space. Ho scoperto, in realtà arrivo tardi, però ho scoperto quest'oggi che la trasmissione è stata messa in pausa proprio perché Miles O'Brien si è riavvicinato a quella che è la trasmissione, la modalità canonica di produzione dei contenuti, ed è tornato a lavorare per una major rete televisiva americana. Lui era il corrispondente scientifico di... tecnologico e scientifico di CNN, e adesso invece, se non sbaglio, è passato alla PBS, alla CBS, scusate. Comunque era un programma paragonabile al nostro, probabilmente fatto con qualche risorsa in più, ma i contenuti erano quelli. In bocca al lupo allora a Miles O'Brien, che ha il nome più bello del mondo perché è il nome di un ingegnere di Star Trek, e per le sue prossime avventure. Forse ne avevamo parlato in passato. Marco, se non sbaglio, potremmo, prima di passare alle news, vuoi spiegare un attimo a chi magari ci segue anche su forumastronautico.it, magari è un attimo spaesato dalla home page che sta un po' cambiando forma in questi giorni?
Sì, molto velocemente stiamo cercando di arrivare prima della convention Astronauticon con la grafica di tutti i siti della galassia sponsorizzata, creata e sostenuta dall'associazione ISA, che diventa finalmente omogenea, e in particolare noi avevamo lanciato ormai più o meno un anno fa, non vorrei sbagliarmi, comunque 404 notizie fa avevamo lanciato il portale, o comunque il punto principale di tutta la distribuzione delle news che scrivono i nostri articolisti volontari, che è astronautinews.it, e con l'idea di fonderlo come prima pagina, come vetrina d'eccellenza per i contenuti di Forum Astronautico. Stiamo lavorando in questo senso, quindi tutti i siti che trovate comunque linkati a vicenda in maniera concatenata su uno con l'altro hanno lo stesso tema, la stessa look and feel, e in particolare Astronauti News ha avuto un bel revamp, ha avuto una bella lustratina, e per cui vi invito assolutamente a visitarlo con regolarità, perché oltre che diffondere delle buone notizie per qualità, le diffonde anche da un punto di vista gratificamente, credo, molto più accattivante di prima. Se comunque ci sono delle esigenze, dei consigli che ci volete dare, il Forum Astronautico resterà sempre aperto, il cuore della nostra comunità, dalla quale è nato l'associazione ISA, tutto è partito da lì, è sempre aperto, dicevo, e quindi scrivete tranquillamente un commento a uno dei tanti thread aperti sull'argomento, appunto, della grafica, delle funzionalità. Non è detto che vi accontenteremo, nello spirito così un po' come posso dire, autoritario dell'ultimo periodo che ho assunto per sbloccare una serie di situazioni aperte, però no, vi ascoltiamo più che volentieri.
Sei un benevolent dictator, come si dice nel mondo dell'open source.
Sì, no, non so quanto benevolent e non so quanto dictator.
Poi ma... Linus Torvalds della nostra associazione. Ad ogni modo, queste cose passano anche dal direttivo, che approverà assolutamente, in quanto un direttivo fantoccio che sottostà al volere del capo. Assolutamente non è così. Ok, no, semplicemente dateci un occhio a astronautnews.it, anche se siete abituati a leggere le notizie sul forum, perché è un altro modo di fruire delle news che scrivono i nostri articolisti, che meritano tutti gli applausi che ci dimentichiamo sistematicamente di fare, nonostante il nostro lavoro in Astronauticast sia basato al 90% sulle loro fatiche. Riuscite a leggere tutte le news che durante la settimana vengono preparate da un team ormai abbastanza folto, capitanato da Alberto Zampieron e Giuseppe Albini, i nostri Albiz e AJ. Quindi astronautinews.it, dateci un occhio perché fanno un lavoro coi controfiocchi.
Astronauti News, a proposito, in versione cartacea, che ricevono solo gli abbonati iscritti a ISA, Giuseppe Albini oggi, AJ, insomma, ha finito il numero 6 e quindi potrò mandare alle stampe anche questo e spedire insieme il numero 5 e il numero 6. Guardate, qui vi faccio vedere in diretta.
Grandissima anteprima.
5 che ci sono qua, pronti, di tipografia, già prontissimi, semplicemente per risparmiare una spedizione vi verranno spediti insieme e recuperando un po' di costi che abbiamo sostenuto per il continuo reinvio delle copie perse dalla posta. Quindi se non l'avete ricevuto è semplicemente per questo. Naturalmente chi l'aveva prenotato per il ritiro a mano in convention li troverà lì.
Dalla chat arriva una domanda: a quando un'edizione ebook? Diciamo che esiste un'edizione in PDF che il nostro Paolo Amoroso ama ripetere non essere un formato per ebook, perché esatto, non è perfettamente adatto a essere fruito sui lettori e-ink, ma boh, ci si può pensare. Si tratta di trovare dei modi più o meno automatici per estrarre i contenuti e pacchettizzarli nella forma più adatta, perché il lavoro manuale richiede tempo che ovviamente non abbonda nella giornata di nessuno di noi. Però è un'ottima idea, sicuramente l'ebook è un media che andrebbe quantomeno esplorato. Fosse anche poi che tre persone lo scaricano, sono tre persone che lo fruiscono nel modo più naturale a loro congeniale. Direi che possiamo passare alle news di questa settimana?
Sì, certo.
Allora, c'è un po' di fermento, ormai è un po' il fil rouge di questa stagione nel settore privato, perché questa fase di transizione della NASA dà spazio ad ogni genere di impresa, e anche quelle un po' particolari come la XPRIZE Foundation, che si occupa di finanziare imprese che innovano in qualche modo il settore aerospaziale con degli obiettivi ben precisi, come ricordiamo l'obiettivo di raggiungere per la prima volta la linea di Kármán, quindi il confine dello spazio, e in quel caso l'XPRIZE è stato vinto da SpaceX, no, da Virgin Galactic,
diciamo da Scale Composites, sì, che poi ha fatto una joint venture, sì, con loro,
adesso fa parte di Virgin Galactic. Adesso l'XPRIZE invece diventa anche un fornitore, tra virgolette, di NASA.
Sì, mi è sembrato ricordare questa notizia dell'annuncio di alcuni contratti firmati tra la NASA e una mezza dozzina delle circa 20 squadre partecipanti al Google Lunar XPRIZE. Ricordiamo che il Google Lunar XPRIZE è una competizione gestita dalla XPRIZE Foundation, con il premio di 20 milioni di dollari messo in palio da Google, che verrà assegnato al primo di questi team che riuscirà a raggiungere la Luna con un rover, a far atterrare sulla Luna un rover e a fargli percorrere almeno 500 metri di distanza dal punto di atterraggio. Ci saranno premi aggiuntivi per ulteriori obiettivi da raggiungere, per esempio sopravvivere a una notte lunare, oppure percorrere oltre 5 chilometri, o anche visitare siti storici, per così dire, cioè di precedenti missioni spaziali. E ci sarà anche un premio di 5 milioni di dollari per il secondo classificato. I contratti firmati dalla NASA per il momento hanno soltanto un valore iniziale di 10.000 dollari che potranno raggiungere in futuro 10 milioni di dollari, un massimo di 10 milioni di dollari. Sono contratti per la fornitura di dati sulle missioni e i test condotti da questi team, e oltre al contratto di base appunto di $10,000, i team potranno eventualmente ottenere ulteriori porzioni di questa somma. Per esempio, potranno avere $1,000,000 se forniranno dei dati di test dei loro veicoli, dei loro rover, seguendo delle procedure, delle standardizzazioni, degli obiettivi stabiliti dalla NASA appunto per potersi aggiudicare queste ulteriori fette del contratto. L'aspetto che mi sembra interessante non è tanto questo sostegno, che può sembrare piccolo in assoluto ma che è molto importante per queste aziende piccole, che insomma hanno costi relativamente più contenuti. Non è tanto questo il sostegno al settore spaziale privato che mi sembra interessante in questo caso, quanto il fatto che effettivamente la NASA acquisisce know-how, dati che le mancano, perché mentre ha grande esperienza di lander planetari e anche di rover su altri pianeti, ricordiamo che la NASA per il momento non ha effettuato nessuna missione di rover sulla Luna, quindi per il momento si tratta appunto di un'attività inedita anche per la NASA, inviare un rover sulla Luna. E questi team privati faranno, per così dire, da apripista, e se riusciranno a conquistarsi appunto anche queste somme da questo nuovo contratto NASA.
Sicuramente sì, almeno hanno dimostrato che è fattibile dal punto di vista legale la cosa, perché essendo un ente pubblico credo che abbia delle limitazioni alla stregua degli enti pubblici italiani. È una interessante via per reinventare la NASA sotto la nuova guida, insomma, è tutto in trasformazione come vi stiamo raccontando da parecchi, parecchi episodi. Che cos'altro abbiamo nelle news? Nella lista io vedo, se qualcuno vuole saltare avanti perché una notizia gli preme, gli brucia dentro, faccia pure, ma di solito siamo usi dare un aggiornamento sulle missioni shuttle. Lo facciamo dagli albori di Astronauticast, dal numero 1 della stagione 1 o giù di lì, però adesso lo facciamo in maniera ancora più approfondita, in quanto si tratta delle ultime tre, adesso possiamo dire ufficialmente, ultime tre missioni shuttle. In particolare la prossima, STS-133, è attesa per il lancio il 1° di novembre e si è ormai nel vivo delle ultime preparazioni al pad, con anche qualche piccolo dramma che è gestito. Il nostro Luigi Morielli su astrogation.blogspot.com ha esplorato la questione nel modo più approfondito, quindi direi che se c'è qualcuno che lo può raccontare è lui. Io lo ascolto anche dalle sue parole perché questa settimana l'ho seguito poco, lo ammetto.
Vabbè, sì, il discorso è abbastanza, non è così piccolo problemino, perché di fatto c'è stato una perdita di idrazina da uno dei condotti del pod di manovra di destra del Discovery, e questo è stato notato fra domenica e lunedì. È stato deciso di tentare di risolvere il problema, pensando che potesse essere una perdita data da un insufficiente serraggio dei 6 bulloni che tengono fissata questa flangia, che appunto fa parte del sistema di alimentazione dei motori di manovra, e hanno fatto la prova di dinamometrica, di trazione di nuovo di questi dadi, e di fatto non si sono mossi. Però nelle prove successive hanno aumentato la pressione della circolazione dell'idrazina e diverse prove anche in temperatura, e hanno visto che la perdita sembrava risolta. I manager della NASA però hanno avuto qualche dubbio, dato che non essendosi mossi i bulloni, la possibilità è che una delle due, dato che la guarnizione è doppia in questa giuntura, il rischio è che una di queste due guarnizioni si sia comunque o leggermente gonfiata o spostata e abbia atturato questa piccola falla che poteva esserci. Quindi hanno comunque deciso di sostituire le guarnizioni. Allora, il problema principale qual è? Per sostituire le guarnizioni ci sono 7 giorni di lavoro. Attualmente siamo di 4 giorni in anticipo rispetto alla lavorazione del lancio. E quindi bisogna fare in modo che questo lavoro venga eseguito contemporaneamente ad altri lavori. Diciamo che la cosa più importante è la sicurezza, quindi nel momento in cui si dovranno svuotare i serbatoi di monometilidrazina e poi successivamente ricaricarli, dovrà essere il pad completamente libero senza nessuna persona presente, proprio per il fatto che, essendo tossica come sostanza, sono momenti pericolosi quando vengono caricate e scaricate queste sostanze a bordo dello shuttle. E quindi il discorso sarebbe proprio quello: cercare di fare in modo che in questi 4 giorni ancora disponibili si possa fare carico e scarico del carbone del propellente, e nei 3 giorni in sovrapposizione con altre operazioni si possa eseguire, completare questa sostituzione. Permane comunque un possibile, a parte eventuali problemi che si possono verificare, che sappiamo che con lo shuttle anche le sciocchezze possono diventare abbastanza importanti, e questa ne è una prova, perché una guarnizione mi ritarda praticamente di 7 giorni la preparazione. Ci può essere un altro problema, che è quello dato dal fatto che potrebbe essere un difetto non della guarnizione ma della flangia stessa. Quindi o uno dei 6 bulloni o la flangia proprio ha un difetto di lavorazione, e quindi si è evidenziato adesso in questa missione questa perdita di propellente. È ancora una cosa non prevista, e c'è questa possibilità, però diciamo che attualmente il lancio è ancora previsto per le 20:40 tempo universale del 1 novembre.
Sì, dovrebbe essere già passata l'ora legale, quindi saremo tornati all'ora solare
per noi,
e quindi
non per gli USA, già, perché gli Stati Uniti l'hanno spostata di 3 settimane l'ora solare, ritorno all'ora solare, quindi sarebbero per noi le 21:40. Mentre per gli Stati Uniti ancora 4 ore indietro rispetto al tempo universale, e quindi dovremmo essere alle 16:40.
Beh, quindi un bel lancio pomeridiano per la costa orientale, ma un bel prime time per quanto riguarda l'Italia. E se voi, miei compagni di trasmissione, siete d'accordo, possiamo pianificare una diretta o così, con le 4 finestre come facciamo sempre, con le immagini in diretta da NASA TV, oppure addirittura venitemi a trovare, io faccio spazio, compro le birre e facciamo una bella diretta come negli precedenti lanci. Magari riusciamo anche a concludere qualche partnership. Ti attivi, Luigi?
Sì, quello sì, sicuramente penso che siano ben felici di collaborare di nuovo con noi. Stiamo parlando di Cellum Stream.
Già, perché Luigi è anche articolista per la rivista Cellum, ma però non vuole che glielo dico, quindi non lo dirò ancora che lui è articolista per Cellum.
Perché scrivi su Cellum, Luigi?
Sì, Luigi scrive su Cellum, mi hanno detto.
Oltre ad astrogation.blogspot.com,
dove fa quegli articoli chiarissimi.
Corre voce, sì.
Ok.
Aspetta, devo sistemare un attimo la luminosità della telecamera di Luigi, perché tende un po' al rosso, non capisco. Vabbè.
Io compenso col
blu. Tu sei molto blu, Marco, sì, effettivamente. Ricordiamo che chi ci è abituato ad ascoltarci tramite iTunes, su astronauticast.com abbiamo anche la versione video, sia nella diretta sia di solito, se riusciamo a sistemarla, per la differita e essere rivisti, se ne vale la pena, non lo sappiamo. Dopo.
Marco è un navi.
Sì.
Dal film Avatar, loro sono molto più lunghi che larghi, però diciamo sì, che lui compensa un po'.
È un piccolo problema di proporzione della telecamera,
è una deformazione puramente prospettica.
Ricordo che siamo un podcast per famiglie, e volevo solo aggiungere al discorso ottimo che come sempre ci faceva Luigi, che scrive su Cellum e su astrogation.blogspot.com, che la descrizione sostanzialmente indiretta di questa disavventura occorsa all'OMS dello shuttle è stata descritta da alcuni tecnici che lavorano in rampa di lancio e che sono anche molto tecnologici, visto che utilizzano i social network per condividere in maniera istantanea il loro lavoro. Uno di questi è Apashman, che è un tecnico degli impianti criogenici che lavora sulla rampa di lancio dello shuttle. Quindi se siete iscritti a Twitter cercate
Anche se non lo siete.
Apache Man, scritto A-P-A-C-H-E-M-A-N,
Apache, come l'elicottero o la tribù indiana.
Esatto. E lui è stato uno di quelli che appunto ha segnalato in tempo reale, me lo ricordo perché l'ho visto comparire sul mio client di Twitter, questo glitch che era appena stato scoperto. Tra l'altro, famiglia spaziale quella di Apashman, perché sua moglie, Flying Jenny, fino a poco tempo fa era a sua volta una contractor che lavorava al sistema propulsivo dello shuttle, si sono conosciuti lì e per questo poi si sono sposati, ma da poco ha accettato il bailout e quindi ha semplicemente lasciato il suo posto di lavoro nel panorama dei drastici tagli che la riforma Obama ha portato alla NASA, e si sta impegnando in altre attività divulgative di cui magari in un'altra occasione parliamo, oppure perché no, potremmo chiederlo alla sua diretta voce, perché già una volta ci eravamo quasi accordati per un'intervista, ma poi era durante un lancio in realtà, ma poi la sorte ha voluto che ci fosse uno scrub e la cosa è saltata.
Ma credo che di racconti ne abbia ancora, non è perché non è più dipendente di ULA, era di USA, United Space Alliance.
Sì, sì.
Beh, anche no, se non è più dipendente, sicuramente può essere intervistata. Sì, ne abbiamo già parlato più volte di queste forme di informazione che arrivano direttamente, ancora di più, che non sono informazione che arriva direttamente dalla NASA, arriva dalle persone che sono sul campo, che stanno sperimentando in quel momento una particolare condizione o evento all'interno del programma spaziale.
Di Apacheman avevo visto una fotografia dell'inizio dello smantellamento della rampa 39B.
Sì, quella l'aveva ricevuta da un altro dipendente, però l'aveva resa celebre lui, diciamo. Effettivamente sì, la rampa 39B, una delle due che hanno ospitato i lanci dello shuttle e prima di allora dei Saturno, è ufficialmente in demolizione, quindi ci sono pezzi di metallo per terra e quindi non ci sono più, anche se il punto di non ritorno era già stato superato, adesso c'è qualcosa di malinconico nel vedere un pezzo della storia del programma spaziale americano che se ne va.
Comunque poi credo che una delle soddisfazioni più grandi per Apashman sia l'ultimo messaggio che vedo sulla sua timeline, che è il ringraziamento di uno degli astronauti che dice: grazie per quello che fai Andy, lo shuttle non volerebbe senza quello che tu e i tuoi colleghi fate al pad per sistemare le cose. Viene da NASA AstroDoc, non so esattamente a quale astronauta corrisponda questo account di Twitter, comunque è solo un esempio.
Stiamo nell'ambito dei voli dal Kennedy Space Center e non solo, in realtà parlando di SpaceX è una delle principali aziende che partecipano ai COTS, Commercial Orbital Transportation Service, ovvero dei contratti volti a garantire il rifornimento della stazione spaziale dopo la messa a riposo della flotta shuttle, abbiamo detto, dopo le prossime tre missioni. Il vettore che SpaceX ha sviluppato e sta sviluppando per adempiere a queste missioni è Falcon 9, è un vettore che metterà in orbita la capsula Dragon. In particolare siamo pronti, quasi pronti, per il primo test di questo vettore, che ha volato la prima volta con un mock-up della capsula, il primo test della configurazione con la capsula indipendente, quindi in grado di orbitare per qualche orbita, nella versione C1, quindi una versione cargo di questa capsula. La missione prevederà 4 ore di volo libero e sarà una validazione di tutti i test e i sistemi di bordo che daranno il via alla fornitura di trasporto commerciale per la stazione spaziale. Siamo a una svolta epocale nella astronautica manned, anche se ancora non ci sono previsioni, ma non ci sono timeline definitive per una versione abitata di questa capsula e quindi per il trasporto commerciale di persone verso la stazione spaziale. Già il fatto che il rifornimento venga effettuato da un'azienda privata che viene i cui servizi vengono acquistati dalla NASA non in regime di appalto, ma in qualcosa di più simile a un mercato libero, in quanto è stata fatta questa offerta COTS a tutte le aziende che erano in grado di garantire determinate prestazioni, è importante, fa parte di quelle trasformazioni del sistema spaziale che vi stiamo raccontando da tempo. ne abbiamo già parlato altre volte del Falcon 9, che è, si chiama 9 appunto perché è spinto da 9 motori Merlin, che sono la stessa versione che alimentano la versione più piccola di questo vettore, Falcon 1, con un solo motore, che ha già fatto anche, credo, un volo commerciale. Quindi SpaceX è una realtà affermata nel settore. Pensate che ha 1100 dipendenti e sta assumendo. Quindi se siete un ingegnere aerospaziale molto in gamba e state cercando lavoro nel settore aerospaziale, non avete problemi a volare negli Stati Uniti, potrebbe essere un'occasione, perché è sicuramente un settore in forte spinta, forte crescita. Uno dei dipendenti di questa società, Vecio75, è un utente del forum e ogni tanto ci regala qualche chicca, qualche dietro le quinte della preparazione e dei lavori che si svolgono a SpaceX. È bello, fa sempre parte di quella comunicazione diretta di cui parlavamo poco fa. E a noi che siamo dei piccoli appassionati, non abbiamo la possibilità di vedere le cose con i nostri occhi direttamente sempre, queste informazioni di prima mano fanno bene, insomma. Allora, ho scoperto una cosa leggendo questa news, che il Dragon ha 18 motori, quindi ci sono molte similitudini con il sistema spaziale, con il programma spaziale russo, quindi vettori con molti motori, 9 motori contro di solito sono un numero molto più limitato per gli altri vettori americani, un assemblaggio in orizzontale. L'avevamo, se qualcuno vuole intervenire e interrompere questo mio flusso di parole, è benvenuto.
Ascoltavo rapito.
Comunque sì, i motori orbitali sono 18 invece quelli che spingono il modulo di servizio della capsula. 18 motori. Facevo questi ragionamenti ieri sera leggendo la notizia. Voi cosa pensate di...
Credo che siano però i motori di manovra tutti insieme, non credo ci siano 18 motori in cluster sul fondo della capsula, ecco questo. Mentre sì, hai ragione quando dici che ci sono 9 motori a razzo. Devo dire che la filosofia di SpaceX è molto interessante, no? Per una volta ha rotto una serie di schemi. Il fatto dell'assemblaggio in orizzontale, che io sinceramente ho sempre avuto il pieno concordia con Archie Peppe in questa cosa, lo trovo il modo più semplice e soprattutto più sicuro, perché quando succede, lo pensavo prima mentre Luigi parlava dello shuttle, no? Che quando si fanno lavori all'ultimo momento in rampa è sempre un problema, ma lo è anche perché ogni tanto ai tecnici NASA vengono le mani di burro e gli cascano cacciaviti, chiavi inglesi, pinze e quant'altro, e quando lavorano diciamo vicino agli OMS pod del muso dello shuttle, poi questi cosi fanno un volo di una ventina di metri. E un paio di volte si sono persi nelle viscere dello shuttle, che in quel momento era aperto, con relativi ritardi, ricerche. Quindi no, forse assemblare in orizzontale non è poi una così cattiva idea.
Sì, sì, se lavorano sul muso dello shuttle sono anche 50 metri di arrivare per terra.
Eh sì, c'hai ragione. È peggiorativo. E sì, purtroppo penso che
è successo
abbastanza volte queste cose. Insomma.
È successo anche solo al montaggio dello shuttle sullo stack mese e mezzo fa, che uno dei bulloni esplosivi fosse scivolato all'interno della quel compartimento di poppa dello shuttle, quindi sì. Hanno dovuto montare trabattelli, infilarsi dentro, recuperarlo e rimontarlo.
Con dentro il tecnico, tra l'altro, nel senso che ho detto, così se cade un'altra volta lo prendi al volo, no? È vero.
E nelle notti al pad si sente ancora urlare aiuto.
Sì.
No, lui che rompe le cose dentro, così mi verranno a cercare.
Ma la fase orbitale provvederà alla sterilizzazione della navetta.
Sì, diciamo che i clandestini a bordo dello shuttle hanno poca fortuna.
No, e poi il discorso dei motori multipli è anche legato al fatto che il Falcon 9 monta lo stesso motore a razzo che il Merlin su più stadi, e chiaramente è stato riprogettato da zero, uno dei pochi progetti moderni, tra virgolette, di motore a razzo realizzato negli Stati Uniti, che peraltro hanno smesso da tempo di progettare motori, se pensate che sugli Atlas 5 sono montati gli RD-180, che derivano da tecnologia russa, ciclo chiuso, alta pressione, insomma una cosa abbastanza particolare di cui magari poi un giorno parleremo. È molto molto bello e stimolante vedere quello che sta succedendo in casa di SpaceX. Sono molto entusiasta, spero che Vecio 75 riesca a riaffacciarsi nonostante l'embargo che sappiamo SpaceX ha imposto ai dipendenti, nel senso che solamente gli addetti stampa o il CEO in persona possono parlare pubblicamente, insomma.
Io faccio pubblica ammenda perché dalla chat mi fanno notare che non so se i tre moduli, ok, mi stanno facendo notare che l'Apollo aveva 44 motori contando tutti i motori RCS, quelli per la manovra. Non, adesso stanno parlando anche di tablet Windows, insomma è difficile farsi strada nella chat, ma mi hanno sbugiardato. Sappiate che comunque tutto quello che dico io ha il rischio di essere una sola, quindi voi prendete atto di questo, fate un attento fact checking e annuite quando parlo, facciamo così.
Credo che lo shuttle ne abbia una ventina, se non ricordo male, di thruster.
Sì, dovremmo essere su quello di grandezza.
Attimo, no, ma ieri sera quando l'ho letto effettivamente pensavo che fosse il cluster per i motori del sistema di rientro, cioè per The Orbit.
Ma visto che parliamo della chat, qualcuno, io l'ho cercata attentamente e non l'ho trovata, ha avuto un'idea, ha visto in giro una notizia rispetto alla data precisa in cui si vuole fare questo lancio di prova, o parliamo ancora di un molto presto? Vediamo la chat quanto tempo impiega a darci questa risposta.
Sì, l'ultima notizia che avevamo era il 23 di ottobre, però ovviamente siamo un po' troppo vicini ormai.
Ma serpeggiava ottimismo, comunque probabilmente hanno scelto di accorpare due dei prossimi lanci di test, e anche se il prossimo sarà comunque quello che abbiamo descritto, quindi un volo stand alone della capsula per qualche orbita, però poi forse qualche tappa successiva potrà essere bruciata. Arrivato un 8 novembre dalla chat.
Va bene, vedremo. TBD 8 novembre.
Sì, infatti, i primi di novembre saranno un periodo particolarmente eccitante dal punto di vista spaziale, dal lancio shuttle a Falcon 9, e mi pare che ci siano una manciata di altre chicche per gli appassionati. Non mancheremo di segnalarle su astronauticas.com, astronautnews.it, non ho voglia di fare tutta la lista, come al solito. Andiamo alla prossima notizia, siete d'accordo? Qui c'è qualcosa che ci siamo riproposti, ogni tanto parlando nella nostra Google Wave, cerchiamo di correggere il tiro, e Marco ha proposto di mantenere una pseudo rubrica, non gli daremo un titolo, ma non gli daremo una sigla, non gli daremo una separazione netta dalle news, ma è una promessa di occuparci un po' di più della astronautica unmanned, quindi le sonde automatiche per l'esplorazione del sistema solare. Quindi ci sono delle notizie in arrivo dal Deep Space e le lascio raccontare a Marco.
Beh, grazie, abbiamo deciso di battezzare questo focus Io Robot, perché come diceva Michael ci interessa anche riportare un po' delle notizie in arrivo dai nostri precursori automatici che esplorano il sistema solare e non solo, perché qualcuno ne è quasi uscito a momenti. Questa sera parliamo della missione New Horizons, perché di recente è stato pubblicato.
Come?
Credo che
quando tocca a lui Skype
è il traguardo, cioè
eccolo che è tornato.
Come? Abbiamo perso qualcuno per strada?
Abbiamo perso te per strada.
Il satellite ha interrotto la trasmissione per qualche secondo.
Sei tornato in qualità telefonica, ma sei ascoltabile, quindi ti rilanciamo la parola.
Vuoi buttarmi giù?
Non saprei cosa fare, non ho tempo di fare un balletto, sono pure infortunato, di conseguenza parla pure.
No, allora dicevo che il focus si chiamerà Io Robot, e appunto è stata pensata per dare la notizia di tutti gli sviluppi dei vari precursori robotici che sono in giro per il sistema solare, e questa sera in particolare vorrei puntare i fari su New Horizons, ispirato dal fatto che negli scorsi giorni Paolo 137 aveva pubblicato una notizia che riguardava appunto un importante milestone di questa missione diretta verso Plutone, e cioè il traguardo di mezza strada. Il ciclo, il veicolo ha superato anche il suo quarto controllo annuale, che ha superato la sua ultima, una ulteriore correzione di rotta, e ora sta per tornare in ibernazione perché questo è un viaggio molto lungo e ne c'è necessità di conservare il più possibile l'energia di bordo. Ma prima di andare nel dettaglio della notizia, mi sembrava interessante, soprattutto per chi non segue costantemente le vicende astronautiche sul nostro forum, dare una veloce scorsa a quelle che sono le caratteristiche della missione. E New Horizons è partita il 19 gennaio del 2006 da Cape Canaveral e, ironia della sorte, ad agosto dello stesso anno Plutone è stato declassato da pianeta a pianeta minore, a pianeta nano, e con relativa incavolatura degli astronomi americani che non l'hanno presa tanto bene. New Horizons è una sonda molto particolare, la prima inviata verso l'oggetto più distante dell'ex sistema solare quando ancora era, contava 9 pianeti, ed è anche l'oggetto più veloce.
Ma è ancora un sistema solare, vero?
Sì, sì, sì. L'ex sistema solare a 9 pianeti adesso è diventato un sistema solare a 8. A 8 più vari pianeti minori, che non c'è solo Plutone, ne sono stati individuati altri. New Horizon è anche l'oggetto più veloce che sia mai stato spedito nello spazio dall'uomo, con i suoi 58.536 km all'ora, cioè qualcosa come 16,3 km al secondo. Cercate di così immaginarvi cosa possa voler dire 16 km al secondo, una sonda velocissima. Nonostante questo, il viaggio sarà molto lungo perché raggiungerà la sua destinazione intorno al 14 luglio del 2015. Intanto, nelle sue tappe all'interno del sistema solare, New Horizons non ha usufruito solo della spinta del razzo che l'ha inviata nello spazio, ma anche della fionda gravitazionale offerta da alcuni pianeti. Infatti, il 28 febbraio del 2007 New Horizons ha sfiorato Giove, del quale ha utilizzato la gravità per ricevere una bella spinta e quindi risparmiare carburante, acquisendo velocità in maniera così, per così dire, sfruttando le scoperte di Isaac Newton. Oltre che verso Plutone, New Horizon dovrebbe avere l'energia e la forza di esplorare la fascia di Kuiper, che è una serie che è una zona estrema del sistema solare oltre l'orbita di Plutone, nella quale si trovano altri corpi celesti anche di notevoli dimensioni. Per quanto riguarda sempre New Horizon, guardando un pochino quello che è il profilo della missione, abbiamo già detto che ha sfruttato la spinta gravitazionale di Giove, e intorno a 6 mesi prima del sorvolo di Plutone e per 150 giorni successivi comincerà una vera e propria campagna di fotografia remota di questo estremo corpo del sistema solare, con una risoluzione che ci si aspetta sia migliore di quella raggiungibile dal telescopio spaziale Hubble. L'avvicinamento a Plutone avverrà a 11 km al secondo e lo sfiorerà a un'altezza di 9.600 km, che possono sembrare molti, ma in realtà con telecamere e fotocamere ad alta risoluzione e con grandi capacità di ingrandimento non sono per nulla male, anzi potremo avere addirittura fotografie con una risoluzione massima di 50 metri per pixel, per cui davvero andremo a posare gli occhi su uno dei pochi oggetti del sistema solare ancora poco conosciuti, perché molto molto distanti. Curiosità: a bordo della New Horizon l'energia è fornita da un generatore a radioisotopi, e uno dei principali problemi che aveva vissuto la vicenda della costruzione di New Horizon era proprio che non c'era abbastanza materiale per completare la costruzione di questa unità che produce energia, problema che poi è stato risolto ma che aveva causato all'inizio un certo ritardo. Questo generatore è in grado di fornire 225 watt e in tempi in cui tutti cerchiamo di fare economia di energia, guardate come questa sonda che viaggia nello spazio a temperatura molto bassa, che è in grado, come dire, come un moderno elaboratore, di andare in stand-by profondo, di andare in ibernazione, e quando sveglia e attiva consuma in totale 190 watt, molto molto poco, credo meno di un personal computer di casa.
Decisamente meno.
Correggimi se dico castronerie. e grazie a questo basso consumo dovrebbe avere un margine di 30 watt di energia rispetto a quanto erogato dal suo generatore, che le dovrebbe consentire di arrivare operativa al 2025, raggiungendo una distanza massima di 50-60 unità astronomiche di distanza dal Sole. Ricordo che l'unità astronomica è stato chiamato 1, la distanza di 150 milioni di chilometri circa tra il Sole e la Terra. Sono previste alcune manovre di correzione di traiettoria, perché capirete bene che sparare una sonda verso Plutone non è un tiro diretto, non si mira verso Plutone, si mira un po' più distaccati, e nel senso che si aspetta che poi nel frattempo il pianeta si muova negli anni, nei 9 anni di viaggio della nostra, diciamo, al 2015, insomma, il pianeta Plutone si muove, si incontreranno a metà strada. Durante questo lungo percorso, naturalmente, la sonda ha già incontrato, oltre a Giove, anche un asteroide, nome stranissimo, 132524 APL, che è servito anche per mettere a punto le tecniche di rilevazione dei corpi celesti. Sto dando un'occhiata su Wikipedia, consiglio di andare a visitare la pagina di New Horizon per approfondire alcune cose che mi ero segnato e che mi sembravano da digitaliano. Visto che abbiamo parlato di Digitalia prima, mi sembrava interessante dare questo cenno. Quando la sonda arriverà a Plutone, sarà in grado di trasmettere via internet, per così dire, a ben 768 bit al secondo. Quindi una delle tattiche inventate a terra dai progettisti di questa sonda è che le primissime immagini che saranno scattate da vicino a Plutone in realtà saranno inviate a terra molto compresse, e queste saranno le prime immagini che vedremo di questo pianeta, saranno probabilmente a riempire tutte le prime pagine dei giornali. In realtà a questa velocità le foto ad altissima risoluzione invece verranno inviate verso terra più lentamente, serviranno mesi perché le immagini scattate a Plutone arrivino alle grandi antenne della Deep Space Network, che è una rete di ricezione mondiale formata da una serie di punti di ascolto. Il costo totale di questa missione, che ha diversi strumenti che vi invito poi ad approfondire sul web, direttamente magari sul sito della missione o, se preferite in italiano, su Wikipedia, è di 650 milioni di dollari. Per cui, ipotizzando che gli americani dovessero sborsare di tasca loro diciamo i soldi per approvare questa missione, quanto avrebbero dovuto estrarre dai loro portafogli? Beh, gli Stati Uniti hanno più o meno 300 milioni di abitanti, e quindi costerà a ogni americano poco più di $2 inviare un oggetto così ad alta tecnologia così lontano nel sistema solare. È una cosa straordinaria, credo che $2 li spenda chiunque, anche solo per un caffè al giorno d'oggi,
per una donazione all'Astronautica, ad esempio.
Sì, esatto. L'equivalente, possiamo accontentarci anche noi di $2 per ogni ascoltatore che abbiamo, avremmo risolto i problemi di budget per molto molto tempo. Comunque, con soli $2 per abitante, gli americani possono restituire non solo a loro stessi, ma al resto dell'umanità, un fantastico esempio di come si aumenta la cultura del genere umano, la conoscenza di ciò che ci circonda. Naturalmente gli obiettivi scientifici della missione sono lo studio del sistema di Caronte e Plutone, che sono, Plutone è il pianeta, Caronte è il satellite, ma sono anche abbastanza vicini come dimensioni, tant'è che probabilmente un pianeta binario lo potremmo...
Il centro di gravità credo che sia al di fuori della crosta di entrambi, di conseguenza è uno orbita l'altro. Ecco
no,
che
in realtà è all'interno di Plutone, perché non è un sistema binario.
Non ce la faccio a dirne una cosa impossibile. Io posso anche buttarla lì, fare anche la finta di fare il commento intelligente, ma arriva il fact checker. No, grazie Luigi, grazie del controllo.
Ma noi lo possiamo dire che il tuo ruolo è quello di tenerci attivi, cioè tu lo fai apposta, in realtà le cose le sai, solo che poi le dici
ovviamente.
Apposta, così ci fai confutare, si fa bella figura. Beh, diciamo, oltre all'osservazione del sistema Plutone-Caronte, si vuole scoprire ad esempio se, come i suoi vicini, Plutone ha degli anelli, e soprattutto, visto che la sonda continuerà la sua missione oltre Plutone, si vogliono andare a esaminare le caratteristiche di questa zona periferica del sistema solare, che è davvero molto poco conosciuta, è stata diciamo oltrepassata da alcune sonde che però non erano sonde americane, penso alle Voyager, ai Pioneer, ma che non erano attrezzate, non erano state spedite per studiare questa zona in particolare.
Scusa. Pluto and its largest moon, Charon, are sometimes treated together as a binary system because the barycenter of their orbits does not lie within either body.
Oh, references, please.
Colpo di scena.
Wikipedia.
Colpo di scena.
Wikipedia.
Ok. Vabbè, vabbè, succede, ragazzi, non si può essere tuttologi, chissà quante castronerie avrò detto io.
Meno male, sto scherzando, dai.
Ma siamo qua tutti quanti per sfruttare la reciproca conoscenza e aumentarla vicendevolmente. E dunque, con questo, diciamo, la descrizione generale di New Horizon è completata, e tornando per finire alla notizia, possiamo dare un'occhiata a quelle che sono le problematiche che escono in una missione così grande, che prevede appunto una serie di addormentamenti tra virgolette profondi della sonda. Il 2 luglio, per esempio, del 2010, quindi pochi mesi fa, è successo un imprevisto abbastanza preoccupante: un auto reset del computer principale. Sostanzialmente si è riavviato il computer che è destinato al governo della piccola astronave, alla gestione dei dati. Questi reset sono diventati una piccola costante della missione, per cui i tecnici hanno imparato a gestirli in maniera abbastanza intelligente. Pensate che l'ultima volta che è successo sono riusciti a rimettere a posto le cose in poche ore, tenendo conto che nel frattempo l'oggetto si allontana, per cui servono ben 5 ore perché le comunicazioni partano da terra e arrivino alla nostra sonda, e altre 5 perché tornino indietro. Un altro brivido poi il 6 ottobre, quindi pochi giorni fa, quando a terra non è stata ricevuta la trasmissione mensile che la sonda effettua per comunicare il suo stato, la sua salute, i dati telemetrici. Ma per fortuna il problema è stato scoperto, e non era un problema della sonda, ma di una cattiva configurazione delle antenne riceventi sulla Terra. Quindi per fortuna è tutto a posto. Ora, il 9 novembre prossimo, la sonda verrà nuovamente risvegliata dalla sua ibernazione e per ripuntare l'antenna di comunicazione verso Terra, e tener conto appunto del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, altrimenti piano piano esce fuori dalla portata della trasmittente. Il 2 gennaio prossimo sarà inoltre il nuovo risveglio, quindi dopo novembre il 2 gennaio. Insomma, c'è una routine di risvegli regolari che consente, come vi dicevo, risparmio di risorse. Abbiamo dei risvegli prolungati con dei controlli più approfonditi, un anno sì e un anno no avviene un profondo controllo, e due risvegli brevi, uno a novembre e l'altro a gennaio, per tracciare con esattezza la posizione della sonda e per sistemare in maniera più puntuale il puntamento dell'antenna. Insomma,
sono costosi questi controlli, perché quelli approfonditi, perché richiedono di fermare la rotazione della sonda. Sapete che le sonde sono stabilizzate ruotando sul loro asse, e questi controlli richiedono che la sonda venga fermata, e questo ha un costo.
Sì. Un costo naturalmente in termini di carburante di bordo, ma anche un costo in termini di tecnici, perché chiaramente non avere un team di persone fisso a guardare gli schermi per un'astronave robotica che è praticamente spenta per buona parte del viaggio è un vantaggio. Le stesse persone possono essere impiegate magari su più missioni diverse. Purtroppo anche in questi tempi di ristretta economia tutto fa brodo, e meno male che gli ingegneri riescono sempre a uscire fuori con delle idee brillanti per coniugare utilità ed economicità.
53 minuti all'interno della puntata 6 di Astronautica, stiamo andando decisamente lunghi. Grazie Marco per questa finestra nella missione New Horizon, ci vuole ogni tanto un punto della situazione. Direi che possiamo spostarci alla nostra ormai rubrica fissa, che abbiamo inaugurato in onore di Diego Urbina, che andiamo a salutare più tardi con un piccolo aneddoto che ci ha raccontato. E però per adesso do la parola a Paolo Amoroso con i suoi annali marziani.
Bene, nella rubrica annali marziani di oggi parleremo di araldica marziana, per così dire, perché parliamo della bandiera di Marte. Una bandiera che potete vedere, per esempio, sulla voce Mars Flag di Wikipedia. Questa bandiera di Marte è ufficiosa ma autorevole, ufficiosa nel senso che rappresenta Marte ma non è riconosciuta da nessun governo, che chiaramente non esiste su Marte, almeno per il momento. Autorevole nel senso che è stata approvata
è bruttissima
approvata e utilizzata da due associazioni internazionali o da due organizzazioni internazionali molto prestigiose come la Mars Society e la Planetary Society, che promuovono, incoraggiano e divulgano l'esplorazione dello spazio in generale e del pianeta Marte in particolare. È una bandiera che è un tricolore, quindi ha tre bande verticali di colore uniforme, simili come disposizione alla bandiera italiana o a quella francese, e partendo dalla parte dalla porzione più vicina all'asta della bandiera abbiamo una banda verticale rossa, una verde al centro e una blu dalla parte opposta. Questi tre colori simboleggiano quello più verso l'asta della bandiera, il colore rosso rappresenta Marte nello stato attuale, e quello verde e blu rappresentano Marte nello stadio rispettivamente intermedio e finale di un'ipotetica operazione di terraformazione o terraforming in inglese, cioè la trasformazione dell'ambiente del pianeta Marte in modo che sia abitabile con una serie di reazioni chimiche e biologiche, un processo che richiederebbe, per il momento è solo del tutto ipotetico, fino ad alcuni secoli. Questa bandiera è stata proposta nel 1999 da un ingegnere della NASA che si chiama Pascal Lee in occasione di una delle missioni, delle simulazioni della Mars Society in basi verso il circolo polare, in cui alcuni volontari, un po' come fa adesso Diego Urbina ma per periodi molto più brevi, vivono in habitat che potrebbero riprodurre i futuri habitat marziani e indossano tute spaziali per uscire all'esterno. Allora, questo ingegnere Pascal Lee l'aveva proposta nell'estate del 1999 in occasione di una di queste campagne di studio e di simulazione ed è stata utilizzata anche in seguito. Per quanto riguarda questa bandiera ho concluso, ma ricordo che questa sequenza di colori che ricordano l'operazione di terraforming non è casuale, ma è ispirata a sua volta da una trilogia di Kim Stanley Robinson, autore di fantascienza, la trilogia appunto Red Mars, Green Mars e Blue Mars, una serie di tre romanzi pubblicati di fantascienza tra il 1992 e il 1999, in cui Robinson descrive appunto nell'arco di più generazioni, racconta questa operazione di colonizzazione, di insediamento su Marte e successiva terraformazione dal punto di vista dei personaggi. Se qualcuno di voi ha letto questa trilogia di Robinson o conosce i romanzi, è il benvenuto insomma a dirci qualche cosa. La mia cultura fantascientifica purtroppo non è altrettanto fantascientifica e non conosco questo autore.
Purtroppo non la conosco, però ci chiedono di mettere i nomi dei libri sulle note. Provo a segnarmelo perché dopo devo fare le cose velocissime. Libri, che mi lascerai scritti Marco, Paolo, libri Marte. Ah ok, sono nella pagina di Wikipedia.
Nel frattempo, no, scusami, interrompo solo perché in chat è uscita una battuta che mi stava facendo sganasciare. Rick and Real dice: Diego Urbina corre tantissimo sul tapis roulant per tenersi in forma, tant'è che i suoi compagni lo chiamano Diego Turbina.
Vabbè, Ricky come al solito è un vulcano di chiamiamole cose pittoresche, e intanto vengono selezionate e riproposte con la sua somma disperazione.
Ecco, in realtà Diego non lo sa, ma noi facciamo parte di un esperimento segreto voluto dall'ESA per mettere alla prova la sua resistenza psicologica nell'ascoltare i nostri podcast.
Assolutamente sì. Quindi sì, e questa è la quarta puntata che inviamo, questa che stiamo registrando, a Diego Urbina, e gliela mandiamo nell'unico modo che ci è concesso per comunicare con l'interno della missione Mars 500, che ricordiamo mette in isolamento per 500 giorni un gruppo di persone per simulare un'ipotetica missione verso Marte e ritorno, e l'unico modo per contattarlo è inviare delle email con degli allegati inferiori agli 8 megabyte. Io prendo l'MP3, di solito lo comprimo a un bitrate lievemente più basso e poi lo divido in pacchettini da 7,5 megabyte. Lui poi lo riceve, ma quello che è interessante è che ci ha raccontato che il meccanismo con cui comunica non è ovviamente scaricare la posta o fare il refresh di Yahoo Mail o di Gmail, ma è qualcosa di più complesso che ovviamente coinvolge anche il personale di virgolette terra, o comunque il personale di servizi a supporto della missione Mars 500. Questo metodo consiste nell'accumulo di messaggi in archivi zip particolarmente complessi dal punto di vista del formato. Questa operazione era manuale, quindi l'evasione della posta era quasi più lenta della posta tradizionale, della posta cartacea, e anche considerato che si va verso un ipotetico Marte, non era giustificato. E allora lui si è raccontato di aver sviluppato questo oddio, dovrebbe essere il contenuto dei suoi messaggi, dovrebbe essere confidenziale, però credo che questa fosse un aneddoto da raccontare. Ha sviluppato questo sistema di script per automatizzare questo processo, e a me e anche a Paolo credo ha ricordato il meccanismo che veniva utilizzato su Fidonet per il download e la lettura dei messaggi offline con alcuni software al tempo delle BBS, o meglio delle computerized BBS.
Questo è il momento vintage della puntata.
Sì, in questo caso sono vintage anch'io, perché ho fatto in tempo nella mia carriera di geek infante o adolescente a essere utente di una BBS Fidonet, di scambiare qualche messaggio. Insomma, qualcuno magari dei nostri ascoltatori avrà un attimino di nostalgia a sentirci parlare di Fidonet in un podcast di Astronautica. Che cos'altro dire? Marco, io rilancio a te come al solito per un piccolo riassuntino sullo stato. No, fa segno di no con la testa, non lo so se devo farlo. Adesso fa segno di sì con la testa. Su AstronauticalCon, la nostra convention che si avvicina a grandi passi, ormai manca poco più di un mese, anzi poco meno di un mese. E quindi direi che è il caso di prepararsi al meglio.
Beh, diciamo, i post, i messaggi che contengono tutte le indicazioni per organizzarci sono usciti. Ho già avuto diversi contatti per email o PM con persone che hanno prenotato o avevano dubbi. Spero di averli chiariti, altrimenti non esitate a continuare a contattarci sui siti astronauticon.it e poi su forum astronautico. Trovate, ripeto, tutte le informazioni che vi possono servire per partecipare il 20 e 21 di novembre alla nostra convention. Piccola parentesi e esclusiva per chi ci ascolta in diretta, vabbè, poi anche in differita, ma abbiamo avuto una proposta interessante dalla nostra amica e socia Isa Laura Proserpio, che fa l'astronoma professionista presso l'osservatorio di Brera sede Merate, che con regolarità apre le sue porte ai visitatori. E quindi parliamo, però attenzione, aprite bene le orecchie, di venerdì 19. C'è la disponibilità di Laura a farci da accompagnatrice, a fare da accompagnatrice a chi sarà presente già da venerdì sera per un tour guidato dell'osservatorio durante l'orario di lavoro, che vuol dire che nelle cupole ci sono astronomi professionisti che stanno facendo raccolta dati. Dunque, la proposta è questa: lei non ha ancora avuto l'autorizzazione ufficiale a questo tour perché non sappiamo quanti siamo, per cui domani mattina troverete su forum astronautico, ci sarà già per chi ci ascolta in differita, un thread di un topic di organizzazione in cui vi verrà chiesto semplicemente di dirci se ci siete venerdì e quanti, perché chiaramente essendo una struttura operativa non si può andare in 100, c'è un numero massimo di 25-30 posti oltre il quale non chiederemo eccezioni, perché comunque non dobbiamo disturbare gli astronomi al lavoro.
Seguiremo una logica first come first served, quindi se siete interessati segnalatelo sul post appena
presenti già venerdì. Come?
No, ho coperto il buco perché eri sparito e ho occupato puntualizzando quello che avevi detto. Prego, continua pure. Riprendi da...
Okay. Ci sono?
Vai, sì, ci sei, ti ascoltiamo.
Da dove riprendo, ragazzi?
Riprendi dal fatto che gli astronomi sono al lavoro e quindi c'è un limite numerico.
Sì, il limite numerico è di 25-30 posti, e quindi ci dobbiamo contare. Su forum astronautico apparirà un thread di organizzazione nei quali chi sarà già presente venerdì potrà dirci se è interessato a partecipare o no. So già che molti sono senza macchina, credo che ci potremmo organizzare, sempre che Laura, presentando le adesioni, ottenga il permesso. Quindi non è una cosa già prefissata, non è parte ufficiale, tra virgolette, di Astronauticon, è semplicemente una possibilità che si dà così a chi già viene di venerdì per avere una, per dare un'occhiata a una delle strutture di eccellenza della scienza della provincia di Lecco. Probabilmente l'ora proposta per questa visita è dalle 19:30 circa, la visita dura in genere circa un'ora e mezzo, per cui capite bene che Gastronauticast, Gastronauticon, è lì che incombe, è lì che incombe all'uscita dell'osservatorio. Ripeto sempre che questa cosa andrà in porto, potremmo ritrovarci in un locale e mangiare tutti insieme, come si era pensato, ho letto sul forum che molti lo pensavano di farlo, mi sembra un'ottima idea. Quindi occhio al forum domani e prenotatevi, mi raccomando, prenotatevi se sapete di esserci, perché con posti così limitati rischiate altrimenti di portar via magari la possibilità a qualcun altro, però insomma fatevi avanti che se siamo abbastanza secondo me non ci sono grossi problemi.
Vorrei solo ricordare che nella sede di Merate sono attivi tre telescopi riflettori rispettivamente da 1,37 m, 1,2 cm e 50 cm di diametro.
Sì, sì, e c'è un sacco di gente simpatica, per cui li conosco bene, collaborano spesso anche col planetario di Lecco, per cui non, sono assolutamente un must, un'occasione da non perdere. E Michael, non ho altre novità, tranne iscrivetevi, prenotatevi e speriamo di incontrarci e conoscerci tutti quanti.
Sì, io stavo valutando, oltre a preparare la sigla con un po' di calma, accidenti, mi passi la parola nei momenti sbagliati, ecco qua, stavo valutando se c'era qualche cosa che c'eravamo, ah sì, lasciate indietro, ovviamente c'è il link della settimana, l'abitudine che abbiamo ogni puntata di suggerirvi un indirizzo, come se ce ne fosse una mancanza, siamo bombardati da informazioni, noi ve ne forniamo ancora di più, vi forniamo un indirizzo per aumentare la vostra, per saziare la vostra fame di cultura astronautica. Questa volta tocca un link segnalato da Marco qualche episodio fa, che è la Multimedia Galleries, Gallery di ESA, che ha una sezione chiamata Goodies. Di cosa si tratta, Marco?
Ma si tratta di una zona del sito dove non vengono pubblicate esattamente foto istituzionali, ma per esempio calendari, foto altamente spettacolari, cose un pochino fuori dalle righe, ma che possono essere accattivanti e interessanti per chi di noi ha degli interessi così particolarmente buttati sullo spazio. C'è per esempio una fotografia anche di Diego Urbina che prova una tuta per EVA, insomma... È interessante, dateci un'occhiata, scorrete tutte le pagine, secondo me ci sono molte immagini che vale la pena prelevare e perché no, magari trovate il calendario del mese corrente e lo tenete come sfondo del desktop. Date un'occhiata, insomma, è interessante.
Ecco che ho messo, per chi ci guarda in video, e non, quindi non è Diego, un'immagine di Diego presa dal sito ESA Multimedia. Il link è piuttosto lungo, lo lasciamo nelle note dell'episodio su astronauticast.com. Quasi tutte le fotografie sono libere per un utilizzo personale, quindi potete scaricarle senza limiti. Non è così libera quanto la politica NASA per la distribuzione e il riutilizzo delle fotografie, ma stiamo migliorando anche da quel punto di vista. Almeno ogni volta che la scaricate non avete il disclaimer da accettare come era in passato. ESA fa un buon lavoro di divulgazione da questo punto di vista, ringraziamo. Da parte mia, io sarei per concludere questo episodio. Michael Sacchi chiude alla regia degli Astronautica Studios.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
Un saluto anche dalla fredda Erve da Marco Zambianchi.
E dalla non così fredda Carmagnola Luigi Morielli. Ciao a tutti.
Appuntamento a mercoledì prossimo per l'episodio 7 di Astronauticast. Fino ad allora, ad Astra.